sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
One Podcast. Attenzione, i temi trattati in questo podcast sono molto espliciti e riservati ad un pubblico adulto. Se siete minorenni, chiudete subito, ma proprio in fretta. Se invece vi sentite minorenni dentro, ma di fatto avete superato la maggiorità, ascoltatelo, può farvi solo bene.
Chi non ha, come dire, una base esperienziale di del classico e bel vecchio sesso...
Quella cosa...
Ciao. Si può fare anche così? Che bella trasmissione. Quella cosa... Esatto.
Madonna, che volgarità.
Sì. Ma se, lo sapevi quando mi hai chiamato?
È ovvio.
Oggi sappiamo la storia di tutto. Quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre. Il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. Non è sesso, è la cosa migliore dopo il sesso. Bob Burnham. Oggi parliamo di sexting. Il termine sexting compare per la prima volta nel 2005, quando appare citato in un articolo del Sunday Telegraph Magazine ed è stato inserito sul vocabolario ufficiale Merriam-Webster nel 2012. L'etimologia deriva chiaramente dalla fusione delle parole inglesi sex, sesso e texting, ovvero inviare messaggi elettronici. Per i pochi che ancora non lo sapessero, indica la pratica di scambiare con un'altra persona o un gruppo di persone messaggi, testi, video e o immagini sessualmente esplicite, principalmente tramite il telefono oppure social network. Le indagini sociologiche e statistiche su questo argomento sono state tante in questi anni e molte sono ancora in atto, perché è un argomento che viene costantemente studiato e approfondito. Le statistiche parlano chiaro, soprattutto per quanto riguarda le persone più giovani. Infatti sembra proprio che 2 ragazzi su 3 tra gli 11 e i 24 anni dichiarino di aver ricevuto almeno una volta dei messaggi sessualmente espliciti su internet. Ma anche per quanto riguarda gli adulti, le percentuali di persone che praticano o hanno praticato almeno una volta nella vita lo scambio di materiale intimo tramite chat o social network si attesta sull'80%. Ovviamente la pratica del sexting comporta una serie di rischi correlati alla condivisione di materiale intimo. E infatti attraverso l'invio di questi contenuti privati che si verifica quello che viene a sproposito chiamato revenge porn, ma che in realtà è condivisione non consensuale di materiale intimo, che è quella pratica violenta e illegale, secondo la quale per una sorta di vendetta o per semplice divertimento sadico molto spesso viene condiviso pubblicamente un materiale che dovrebbe rimanere privato. La legislatura in merito è ancora molto lacunosa purtroppo e questo è dato dal fatto che le tecnologie nuove sono appunto un ambito ancora non approfondito dall'intero corpus delle leggi. Il tema è delicato anche perché il sexting è ormai entrato a tutti gli effetti a far parte della sessualità comune, soprattutto tra i più giovani, e ci si auspica che maggiori tutele da parte di piattaforme, applicazioni e colossi tecnologici possano aiutare a ridurre le illegalità in questo campo. In ogni caso, il sexting fa a tutti gli effetti parte della nostra sessualità contemporanea. Ne parliamo con un attore, amico, collega. Non è vero, è tutto falso.
È vero, no, non sono né attore, né amico, né collega.
Niente di tutto ciò.
Non ti arrogare questo diritto.
Pierpaolo Spollon.
Ciao a tutti.
Ciao, un piacere averti qui.
Grazie, è un piacere essere qui, a un piacere che è tutto mio.
Ah, grazie per averlo detto. Mio Dio, questa cosa ti giuro è difficilissima. Io ho chiamato questo podcast in questo modo, piacere mio, perché pensavo poi di fare sempre questa gag con gli ospiti, dire io è un piacere loro, piacere mio, non l'ha fatto nessuno.
Nessuno, però ci ho messo un attimo, ma ci sono
perché
arrivato.
Perché sei un po' lento.
Sì, 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 nella vita sì, a volte serve, a volte no.
Nel sesso invece, così io dritta.
Nel sesso invece ha i suoi vantaggi, come dire, dipende lento in cosa, ma...
I suoi tempi.
Ai suoi tempi, sì.
Allora, noi in realtà siamo effettivamente colleghi, sì. Involontariamente colleghi, e mi sono trovata qualche volta a parlare con te di cose che avessero come argomento la sessualità, però in maniera molto alta, perché comunque tu sei anche apposta.
Ti ringrazio, mamma mia, come menti bene.
Quindi faccio l'attrice.
Sì, sì, per me il sesso comunque è un argomento quotidiano, nel senso ridendo e scherzando,
scherzando.
Il famoso sacro faceto. Io
allora sull'alto, perché comunque tu sei appassionato di sociologia.
Ah, pensavo appassionato di sesso, ho detto benissimo.
Appassionato di sesso sicuramente. Sei anche un appassionato di gif non particolarmente.
Cosa?
Politicamente corretto.
Ma questo lo dici te, vuol dire il politically correct è molto personale. A me piacciono da morire
gif che rappresentano, diciamo,
come il loscibile umano sul sesso.
Lo scibile umano sul sesso. A tal proposito, in realtà, secondo te la tecnologia come ha impattato il cambiamento della sessualità?
Beh, questa è innanzitutto una bellissima domanda, sono molto stupito.
Grazie per lo stupore.
Beh, che chiaramente la tecnologia è un cambiamento talmente epocale che per forza ha impattato anche sul sesso. Basta pensare, no, durante, ad esempio, quello che è servita la tecnologia durante il Covid. No?
Sì, certo che c'è.
Poi adesso, senza entrare nel merito di è giusto o sbagliato, ci ha allontanato, ci ha unito, per quanto mi riguarda ci ha allontanato, ma va bene. E comunque è stato un mezzo per superare delle barriere reali, che erano quelle del lockdown.
Sì, che non ci si poteva vedere, toccare.
Esatto, e comunque in quel senso ha dato una parvenza, una percezione di vicinanza alle persone. Insomma, credo che le tastiere dei cellulari, le fotocamere, i grandangoli dal basso fossero andati a...
Come mai sei così specifico?
Io? No, sì. Mai fatto io.
Quindi
fatto.
È un suggerimento, cioè il grandangolo,
ragazzi,
dal basso.
Grandangolo dal basso, quello funziona. Per tutti, grandi, piccoli...
Io però
non
lo consiglio per le ragazze.
Ah no, questo non ho mai provato. Non
è grandangolo dal basso, non è una bella immagine, possiamo così dire. E la tua sessualità è stata influenzata personalmente? Cioè, nel senso, la usi la tecnologia nella sessualità?
Mi è capitato. È comunque un... come dire, la tecnologia è un propulsore.
Sì.
Si sono sempre fatte queste cose, no?
Sì,
adesso
certo.
Per dare l'esempio più sciocco, no? Che mi fa sempre molto sorridere. A me piacciono molto i film che parlano della guerra, sono appassionato di storia. E ci sono sempre quelle scene nelle quali il soldato, il militare, riceveva la fotografia, la lettera.
Sì, è vero, se la portava dietro.
Sì, ci sono delle lettere meravigliose, ancora che si trovano online, andate a cercarle, di compagne, di militari, nelle quali si scambiavano...
Mi hai dato un'ottima idea, ci fanno una puntata su
questo.
Hai visto? Grazie.
Tu mi hai sempre sottovalutato.
È vero,
ma in realtà...
questo è vero.
E ci sono delle lettere meravigliose, dicevo, che alla stregua del sexting, solo un pochino più, come dire, accurato, un pochino più
certo.
Alto di linguaggio, forse, però è una cosa che si è sempre fatta, quindi la tecnologia semplicemente ha dato una propulsione. Adesso forse adesso stiamo facendo un giro, è diventato talmente troppo istantaneo, facile...
Che si è tornati
un po' indietro. E quindi c'è questa spinta della gente di voler tornare invece alle cose fisiche.
Beh, c'è anche il problema che le persone giovani fanno sesso molto meno, sesso fisico molto molto meno.
Molto meno anche per questo motivo, no? È la stessa cosa che dico sempre. Una volta uno doveva assumersi la responsabilità, vedendo una donna in un locale, di andare e rischiare una brutta figura e dire ciao, mi piaci, questo è il mio numero. È una cosa che ormai nessuno fa più, perché sai che uscito dal locale accendi Instagram, qualsiasi altro programma, la trovi, e quindi rischi, cioè non rischi più la figuraccia, quindi è tutto più semplice.
Tu hai vissuto questo cambiamento in realtà? realtà, cioè nel senso tu hai 34 anni, sì. Quindi sei proprio la generazione come la mia di mezzo.
A cavallo,
per cui hai iniziato ad utilizzare il cellulare, che non c'erano comunque ancora i social, per cui hai dovuto vivere.
C'era, come si chiamava?
MSN.
MSN e aspetta, adesso ce l'ho.
Beh, grandi...
Netlog.
Poi grandi sedute di sexting tramite
Fondamentalmente era quello. C'erano le prime, non GIF, devo ancora capire come si dica, ma c'erano le prime immaginine con la faccina gialla che sorride, ma che aveva sotto
il pi,
come si può dire? Si può dire cazzo, certo.
Cazzo giallo.
Sì,
okay. Stavamo dicendo la cosa peggiore, il pisellone.
Il pisellone giallo.
Pone immediatamente come dei millennial ormai consumati.
Questa è la nostra parte analogica.
Esatto. E per te poi è stato più semplice effettivamente andare al broccolaggio digitale?
Oddio, chiaramente mi immagino che le generazioni d'oggi vivono come una normalità. Per noi non l'è stato. Cioè, no. Per noi era realmente quello che secondo me doveva essere, rimanere l'utilizzo, un palliativo.
Sì.
Siamo lontani, non possiamo, almeno manteniamo
questa contatto.
Scia, questo contatto di erotismo. Una volta sì. C'erano le telefonate. Non sì, è che possiamo dire che è stato così stravolto il mondo. La cosa preoccupante è che è stato stravolto l'utilizzo che se ne fa, che non è più il palliativo, è diventato sostitutivo.
Il centro, totalmente sostitutivo. E questa cosa ce la dicono anche i dati e le ricerche.
Adesso guardi, io di dati e ricerche in argomento ho letto qualcosa, ma non da intrattenerla durante una puntata. Ho la mia esperienza e è vero che è talmente facile che senza vergogna dico, a un certo punto rischi di diventarne assuefatto.
Sì.
Rischia di diventare realmente una cosa totalizzante. Ci sono stati totalizzante.
Magari dei casi dove facevi sexting e poi non avevi però interesse a vedere fisicamente l'altra persona?
No.
Perché tu sei un maschio.
Io sono un
vero
uomo. No, realmente, anzi.
No, credo che questa cosa capiti prevalentemente alle persone molto più giovani, nel senso che sono proprio nate e cresciute e hanno avuto proprio la propria formazione.
Chi non ha, come dire, una base esperienziale del classico e bel vecchio sesso.
quella cosa, ciao.
Si può fare anche così. Che bella trasmissione. Quella cosa. Esatto.
Madonna, che volgarità.
Sì. Ma lo sapevi quando mi hai chiamato?
È ovvio.
E chiaramente chi non ha quell'esperienza, come dire, può restarne un po' ingannato, perché per loro questa è la normalità. Dobbiamo renderci conto che, come dire, non sono da biasimare. Anzi, a me fa un po' tenerezza la cosa, nel senso che capisco
tenerezza
le loro difficoltà.
O li invidi?
No, per niente, non li invidio. Okay. Io capisco che la generazione dopo la mia è seriamente più in difficoltà, ma non perché loro siano meno, perché si trovano in una situazione molto più difficile. È la stessa cosa tra me e i miei genitori, anche se loro non hanno, come dire, la lucidità di ammetterlo. Mia nonna ce l'ha. Io vi giuro, mia nonna un giorno mi ha detto... Una volta noi avevamo la guerra, ma si passava, si stava tutti insieme, si passava.
Ha detto, siete messi peggio voi.
Mia nonna ha 86 anni e mi ha detto, io capisco le vostre difficoltà, sempre di corsa, sempre di fretta, stimolati dappertutto. Grande lucidità, mia nonna.
Grande, è vero, è incredibile questa cosa, quanto proprio cambi la percezione, perché poi dipende sempre da come le vivi le cose e come la società riesce a riorganizzarsi.
È troppo facile
rispetto
dire.
A certi traumi.
A me capita spesso di dirmi, guarda, sti debosciati di oggi, sti ragazzini di 13 anni. No, è troppo facile, realmente bisogna mettersi nei loro panni.
In realtà in parte l'invidio invece.
Sì.
Nel senso sì, perché ritengo che questa... Cioè l'invidio da un certo punto di vista chiaramente, anche forse un po' superficiale, però la questione secondo me è che nel momento in cui hanno la digitalizzazione del mondo, gli permette di non affrontare alcuni processi che sono molto complicati per gli esseri umani. Cioè il sesso fisico rispetto al sesso digitale ha prevalentemente di base l'incontro con l'altro, l'incontro vero, e il corpo è un grande tema. Cioè il corpo è un grande tema, secondo me sarà un grande tema dei prossimi proprio secoli, perché andiamo in una
verso
un tipo di vita dove il corpo onestamente serve sempre meno, è sempre meno coinvolto nelle cose che facciamo ed è tutto sommato invece lo strumento attraverso il quale noi viviamo un'esperienza di vita.
E però, questo in che termini ti piace?
Perché porta anche tante problematiche problematicità. Quindi il fatto che abbiano loro un'autostrada per evitare questa cosa, in qualche modo la invidio, perché io non riesco, perché sono nata in un mondo ancora del tutto molto analogico, soprattutto dal punto di vista di interazione umana, quindi non riuscirei mai, a me manca molto la fisicità e non e comunque rimane la parte principale, però è stata anche una parte dolorosissima della mia vita. Prego, si è
vostro onore,
mano.
Mi oppongo, ho alzato la mano. Sì, mi oppongo, cioè sono assolutamente contrario a questa cosa.
No, ma perché siamo contrari, però cavolo, li invidio.
Ma perché? Non devi invidiarli, è terribile, perché loro non avranno il privilegio del fallimento. Il privilegio del fare i conti con qualcosa che non va nella propria vita. E questo a un certo punto...
No, l'avranno il fallimento, ma se la vedranno solo con se stessi.
Ma no, non è un
modo.
Fallimento, perché è un fallimento con uno schermo. Questa è la cosa terribile. Stiamo realmente disabituandoci a percepire, provare e analizzare le emozioni che proviamo. La cosa che dicevo prima,
sì,
la lettera del militare.
Sì.
Caspita, quello era un fatto. Tu dovevi fermarti, pensare il tuo sentimento, dovevi scrivere una lettera, scegliere le parole,
vero, mandarla, poi aspettare l'attesa.
L'attesa. Quindi è chiaro che c'era un'assunzione di responsabilità, e invece, sì, questa cosa che tu dici a me fa venire i brividi, non solo quello che dici tu,
non solo
no,
tu come
quello che prospetti,
no,
fa
ma...
venire i brividi. Hai visto Wall-E?
Sì.
Quella roba là,
è vero.
La cosa sul fisico che dici è quella roba là.
No, certo, però
spieghiamolo.
Sì.
A chi, non, a chi come noi non ha guardato, non è un deficiente dentro, non ha guardato i cartoni della Disney. Wall-E praticamente si viveva in questa nave, perché nella Terra ormai era fottuta. Si può dire fottuta?
Si può dire, no, se non si
di
può
sesso,
dire qua chap chap
così,
chap.
Si può dire fottuta. E fondamentalmente vivevano su un'astronave e avevano dei macchinari che li portavano in giro e facevano qualsiasi cosa al loro posto, da proprio mangiare, lo dovevano semplicemente aprire la bocca. Erano chiaramente tutti obesi e disfunzionali fisici, però era quello. È la stessa cosa di Her, il film Her di Spike Jonze, dove lui intrattiene quello è un film geniale, dove
bellissimo
si parla per la prima volta di una storia d'amore tra un essere umano
e una macchina.
Io quello addirittura lo posso capire. Quando però ci sono due esseri umani
e di mezzo c'è la tecnologia,
può essere un aiuto, ma non può limitarsi a quello, perché sennò veramente uno viene meno al diventare un uomo, parlo di uomo perché sono
maschio. Biologicamente maschio, segnato alla nascita.
Esatto, segnato alla nascita. Devi mettermi in difficoltà anche su questo tema.
Finora comunque.
Finora, certo.
Finora.
Ma sono apertissimo, sono stato molto aperto. Io,
lo so.
La sessualità, sono molto aperto anche in quello.
Ora approfondiamo anche questo ultimo. Fare tutto quello che dici verrà usato contro di te.
Va bene.
Allora, tu dici che sei sempre stato comunque molto aperto. Ci sono delle cose effettivamente estreme che hai provato, considerate estreme rispetto al sentire comune?
Estreme rispetto a una sessualità canonica?
Sì.
Cioè, mi stai chiedendo se ho provato esperienze omosessuali?
No, quello non è
lo so, però sto cercando di capire dove vai a parare.
Quello riguarda i gusti sessuali, non è una cosa estrema. Ad esempio,
talmente per me il sesso è una normalità che estremo non riesco a...
È bellissima questa cosa, quindi per te non esiste il concetto di estremo. Ad esempio,
non lo so, estremo viene attaccarmi con dei ganci al soffitto.
L'hai fatto?
No, mi fa... Quello è estremo.
Quello è estremo.
Per me quello è estremo.
C'è un grande tema... Ne discutevo con Daniele Fabbri sul fatto che quando uno dice farlo attaccati al lampadario, effettivamente semmai qualcuno è riuscito a farlo attaccato al lampadario.
Secondo me sì, io sono...
Mi spieghi come?
Guarda,
è un grande tema di questo podcast.
È un grande tema. Io sono una persona molto curiosa, questo posso dirlo, e quindi tendenzialmente spesso mi ritrovo a cercare e quasi studiare, perché è proprio una mia forma mentis, delle cose delle quali poi non me ne frega una mazza e divento un grandissimo esperto. Ad esempio, c'è stato un periodo, no, mi interessava le persone che, come dire, si flagellavano, ok?
Sì, quindi un mondo BDSM, intendi?
Sì.
Però con l'autoflagellazione.
Sì, ad esempio c'era questo ragazzo che raccontava e spiegava il piacere fisico che provasse, insomma dava anche una spiegazione biologica al farsi attaccare con due ami da squalo sulla schiena, al soffitto, sì, e farsi fare cose, una fellazio. Hai visto? Ho detto fellazio in un pompino.
Incredibile, incredibile.
Una fellazio.
Potevi anche dire, nella scorsa stagione abbiamo detto che si chiama boccaciccio.
Un boccaciccio, okay. Mi fa veramente passare la voglia di pensarci. E quindi si spiegava anche dal punto di vista medico, perché chiaramente lui capiva che non che fosse una stranezza la sua, però che fosse almeno una particolarità, ecco, è più bella come accezione, sì. E quindi ne ha parlato con dei medici, dicono effettivamente un tale dolore da...
Ti provoca a un certo punto un piacere.
Un certo piacere,
sì, sì,
quando
è vero.
Tu domi il dolore poi senti solo il piacere, e che lui era felicissimo di farsi attaccare con gli ami da squalo. Ecco, forse quello per me è un po'... quello rientra nell'estremo per me, ma perché...
Però, perché è un po' estremo, ad esempio io non comprendo gli ami da squalo, però...
Il dolore
di per sé, cioè
sì.
Se si tratta di schiaffi... Non fare quella... Scusate.
No,
schiaffi, cinghiate, frustate, è una cosa incomprensibile.
Sono Troy McClure. Forse vi ricorderete di me per film educativi per bambini come Schiaffi in faccia. E sì, io comunque ho capito il suo discorso.
Non usciamo più.
Non usciremo
quindi
mai più.
Ti sono capitate queste esperienze e ti è capitato anche di fare sesso con più persone contemporaneamente?
Ah, era questo l'estremo. È
no,
qui che volevi arrivare.
No. Era anche questo, perché ho capito che comunque non hai provato gli ami, ma hai comunque provato qualcosa di simile.
No, cioè, di simile agli ami non mi viene in mente niente. Vabbè. Non mi sono fatto percuotere con nulla.
Però hai percosso.
percossi.
Hai percosso. E volevo sapere se invece hai fatto cose con più persone.
Sì, mi è successo.
Ti è successo?
A multipli di...
Multipli di quanto?
No. È successo ed è un'esperienza che non
multipli
so...
Multipli di due o multipli di tre?
Allora, siamo nel confessionale o siamo qui per parlare? È successo, diciamo questo. È successo e non so se sono la persona adatta. Ecco, quello ad esempio è un esercizio meraviglioso, ma, come dire, richiede un sacco di fattori concomitanti perché sia una bella esperienza.
Sì, infatti per me non è una delle cose che io preferisco,
okay,
ad esempio. Neanche... Io preferisco il rapporto a due.
Io ho riso molto. Quindi è stata un'esperienza bella, bellissima.
Comica.
Non solo, stand-up comedy show.
Alla
fine sono stato anche felice. Però, come dire, è stato un altro tipo di esperienza. L'esperienza sessuale l'ho sempre vissuta, sono abituato a viverla in altro modo. Quella è stata un'esperienza di gruppo, come dire, nel senso...
Gruppone.
No, questa l'ha detto te. È un'esperienza da condividere. Però per...
Tipo una pizza to share.
Esatto. Che bella immagine.
Bellissima. Infatti chiudiamo qua l'argomento con questa immagine.
Come dicevo prima, mi fermo, rifletto sulle cose. E lì ci sono degli elementi necessari. C'è una confidenza. Oppure uno deve avere un'apertura. Parlo di spirito. Un'apertura
sì.
Eccezionale direttamente. Dillo, cosa stai per dire?
No, cioè, un'apertura in senso ampio, ma l'esperienza
veramente
il corpo e lo spirito, non c'è differenza tra corpo e spirito.
Certo, però come dire, devi essere portato, oppure devi mettere in conto la possibilità di grandi momenti di imbarazzo.
Certo.
Grandi momenti di... come si dice? Non erezione.
Freddezza anche, forse, freddezza un po'. Tra le parti.
No, perché, oddio, non mi è capitato così tante volte da maturarne un'esperienza.
Mm-hmm.
Un'esperienza, come dire,
sì.
Seriale. Però in quei contesti ero talmente, come dire, fissato sulla novità, sul vedere cosa succedeva. Poi anche una questione proprio di mestiere mio. Osservo la
certo.
Gente, mi piace cercare di capire le dinamiche.
Scusa che ho avvicinato adesso a te che mentre...
È incredibile parlare con
stai
te.
Stai lì
però.
Che guardi, però ho capito.
Ho capito, dottor Spollone,
ma...
se vuole partecipare... No,
cioè,
guarda,
ci faccio sapere, prende anche appunti.
Ho capito anche questo, c'è gente invece... ha il desiderio proprio solo di essere guardata.
E certo, quello
io,
è il voyeurismo, è un grandissimo altro tema.
Io,
ti piace
esempio,
quella cosa lì?
Se non posso partecipare, no.
No.
Cioè, sono molto fisico. Infatti, il mio problema era che stavo impazzendo, non sapevo più dove dovevo metterlo. Era tipo un'epifania.
Questo.
E quindi forse.
Grazie per questo.
Ma lo faccio solo per gli ascoltatori.
Grazie, così immagini te nudo che non sai dove metterlo. Gridi.
Se non mi conoscete, andate a guardare la mia faccia e poi associate questa cosa. Sono convinto che vi farò sorridere. E sì, è un...
Con questa immagine posso introdurre l'argomento. Possiamo parlare del fatto che tu, nonostante questa immagine che hai appena trasmesso, sei percepito come un sex symbol?
Assolutamente no, non puoi, perché non è vero, non lo sono.
Allora, Pierpaolo, parliamone. Io sono d'accordo che tu non lo sia.
Grazie.
Non hai veramente grazie. Le caratteristiche. Però vieni percepito.
Dove si spegne questo?
Vieni percepito così.
E lasciali percepire.
Ma infatti, cioè, è il motivo per cui
sei
un attore di fiction.
Allora, hai appena detto una cosa terribile.
Lo so.
Di base lavoro perché sono percepito come un sex symbol. Ma io ho una mia professionalità. Ma lei non si deve permettere.
Vabbè, ma anch'io dico sempre che lavoro per le tette.
E là è dillo te.
Bisogna avere un'onestà intellettuale. No, a parte gli scherzi, ovviamente.
Ma sei una merda.
Degenerata tantissimo.
Ma io non lo so.
Dico, nel tuo lavoro fa anche parte il fatto di essere percepito comunque. Cioè, io le vedo le tue fan, io le percepisco, le sento. C'è gente che quando metto una storia con te mi dice: oh mio Dio, sei con Spollon, che buono, mio sogno erotico. Non so come facciano.
Ma sei un...
Però sei percepito così, come la vivi?
Allora tralascio qualsiasi...
Finito un rapporto interpersonale, sì, per sé.
Tralascio qualsiasi commento nei tuoi confronti. Io
grazie.
Mi sono dato una spiegazione. Perché sì. È chiaro che con la famosa onestà intellettuale di cui parlavi tu, io lo so che non sono Luca Argentero, Gianmarco Saurino, che io trovo l'erede naturale di Luca,
sì.
O altri...
No, ma sei un bellissimo ragazzo.
Giaiaman, io non penso di essere brutto. Non sono bellissimo,
ragazzo.
Sono un ragazzo normale che magari ha dovuto affilare altre qualità. E
tipo?
Non parlo del pisello.
Tipo?
Per, come dicevano al grande fratello, la simpaticità.
Ok, certo.
Okay?
Sei brillante.
Qualcuno,
ma in ogni
mi diceva
caso...
donna che ride, mutanda che scende. E l'ho riscontrato nella vita. A me ha sempre fatto
okay,
piacere.
Anche questa segnatevela.
Tra l'altro siamo io e Barbero a fare le conferenze.
Esatto.
Cioè, come dire,
anche Barbero
culturale.
Lo dice sempre: donna che ride, mutanda che scende.
Io volevo dire una cosa seria. Allora, questo fa parte del processo di prima. Questa tecnologia ormai avanzata e abusata ci ha fatto fare un completo giro della ruota. Ora stiamo un attimo tornando indietro. Anche il problema, collegando a quello che dicevi te sul fisico, sul corpo,
sì.
Io credo che la gente in questo momento abbia in certi settori una gran voglia, quasi proprio necessità di normalità. Io trovo,
sì,
guardando,
vero.
Chiacchierando in giro, osservando le cose, che si siano un po' stufati del concetto di bello impossibile, ma non perché il bello impossibile non sia bello impossibile,
proprio sui canoni proprio estetici,
perché
sì.
Sia difficile continuare a mantenere questo confronto con i supermodelli, i super
sì.
Sono una cosa talmente troppo in là, un'eccezione reale, che la gente si è stufata di dover avere a che fare un confronto con questi modelli.
Beh, come diceva Lucio Dalla, l'impresa eccezionale da Miretta è essere normale.
E Pierpaolo ci riesce. Pierpaolo ci riesce, adesso, senza scomodare il mio don di quando facevo ancora catechismo. Lui me lo diceva, io non la capivo questa cosa. Mi diceva: la normalità è una grande benedizione. Adesso che uno sia cattolico o no, è, come dire, è una frase che può aiutare.
Quindi per te, diciamo, la tua, in qualche modo, normalità e naturalezza fa parte, poi diventa una parte che diventa sessualmente appetibile, tra virgolette, nella tua immagine pubblica. Perché qua ovviamente parliamo, quando parliamo di sex symbol, non parliamo della persona, parliamo della tua immagine pubblica, che è un'altra cosa,
certo.
Ovviamente rispetto alla tua persona.
Cioè, tu dici: già non sono sex symbol in pubblico,
no.
Come persona fai veramente schifo.
No.
Ma ci sono venuto io qua.
Sei morto.
Ma ho accettato io.
Sì, hai accettato tu. Anche con molto entusiasmo.
Ma questo lo dici te. Ho capito cosa stai dicendo. Io
no,
sì.
In realtà quella è un'oggettificazione sessuale, nel senso che comunque io mi rendo conto, vivendo sull'Instagram, mi rendo conto che quello che le persone proiettano su di me, in quello che vedono su Instagram di me, che sia oggettivamente sexy oppure no, è tutta una loro proiezione, che non sono io. Cioè, io posso essere una donna sexy o meno nella mia vita reale, ma quello che comunque viene proiettato come immagine pubblica è un'altra cosa.
Però io in questo sono anche molto onesto, in questo, ad esempio, se tu guardi il mio profilo, non ho solo immagini, io ho un sacco di fotografie dove sembro
un coglione.
No, no, ti stupirà, ma sembro quasi bello, okay?
Ma tu sei bello.
Ho delle foto dove sembro un figo, dico, ma chiaramente sei, mi è venuta molto bene quello scatto, ma non sono
sei
così.
Sei molto bello, solo che non punti su quello.
Assolutamente no,
ecco.
Però io pareggio. Ecco, questo è una cosa che potrebbe aiutare i ragazzi. Ad esempio, io faccio veramente una campagna contro alcune mie colleghe, le martello sul set. Perché ogni volta che dico una cosa con doppio senso sessuale mi devi guardare in questo modo?
No, no, ti giuro, non ti ho guardato.
Le martello sul set. Non posso accettare più l'utilizzo di questi filtri, di queste cose. Non so se tu lo fai. Se lo fai, inizierò. Lo fai. Non è possibile.
No, però io
questa è una cosa dannosa per la società.
Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Allora,
io metto le foto dove sembro chiaramente un pirla totale. E
no,
lo sono.
No, io sono sincera.
Ma mi assumo la responsabilità.
Sono molto sincera. Fra l'altro farò adesso una confessione. Mai fatta. Ti sto facendo una confessione. Non ho mai fatto nessuna intervista, mai detto, soprattutto qua nel podcast. Nel mio caso specifico, quando io ho iniziato Instagram, io a usare Instagram ho iniziato pochissimo tempo fa, soprattutto usarlo con la mia persona, perché io per anni ho usato internet con un alter ego che era il mio personaggio, ed era ovviamente un personaggio che usava il corpo in maniera del tutto modificata, perché quel corpo rappresentava invece un certo tipo di persona che utilizza il corpo in maniera del tutto artefatta, ok? Quindi non avevo mai avuto bisogno di mettere il mio corpo reale, quindi la mia faccia reale, sui social. Quando ho iniziato a farlo, questa cosa è coincisa con un periodo di miei problemi di salute piuttosto importanti, e quindi con una modifica del mio aspetto fisico, magari minima, però per me è un fatto e rimane un fatto. E ad esempio tutt'oggi per me il fatto delle storie, cioè il modo in cui si usano oggi i social, prevede un grande grado di intimità, cioè tu ti metti davanti al pubblico in maniera effettivamente naturale, non è come stare in un set dove sei truccato, hai delle luci,
certo,
o in televisione, quindi sei tu. Però si pretende, cioè è richiesto che ogni tanto tu sia tu, che la tua faccia la faccia vedere in qualche modo. E a me, se non mi sento effettivamente in forma, ho quasi sempre paura che il mio stato fisico, il mio magari problema di salute, un giorno di stanchezza, lo si possa vedere, ed è una fragilità che mi fa molta paura esporre al pubblico, al cui non mi sento pronta. In questo i filtri mi aiutano, perché dico, sti cazzi, è come mettere il correttore, è come avere una luce, ed è questo il modo in cui io mi voglio porre le poche volte che però faccio storie dove si vede la mia faccia, perché poi io in realtà, per quanto riguarda il mio profilo Instagram, faccio vedere in generale molto poco la mia faccia. Prego, professore, alzate
la mano di nuovo. Però questo che cosa comprende rispetto, no, al discorso che facevamo anche prima? Perché vedi, tutto torna.
Certo.
Questo comprende una marea di ragazzi, ragazze, che hanno solo foto modificate.
No, certo, ma quello non sulle
sanno,
foto modificate.
Ma non è così poco comune la cosa, eh? Non è così poco comune. Perché sanno che tanto il campo di gioco loro
è quello.
È quello. Non arriveranno a una cosa fisica, perché nel momento in cui arrivi a una cosa fisica, devi far vedere che quello era un bluff.
Certo.
E quindi talmente è diventata preponderante.
Ed è per questo probabilmente che poi non vogliono giungere allo step successivo,
esatto,
e fare
e
conti con la realtà.
Certo. Perché? Perché è così. Se tu dai un'altra idea di te, poi a un certo punto devi farci conti con quello. E farci conti è difficile. Allora, per questo io preferisco essere onesto,
certo,
da quel punto di vista. E poi
questo sì, ma ovviamente nel mio caso è un uso, cioè io sono
un'anziana
dei social, e quindi li utilizzo in una maniera,
lo so, ma c'è una responsabilità. Mi spiace dirtelo così.
No, mo mi deve costringere a togliere sti cavoli,
esatto,
di filtri,
sì,
le poche volte che li uso.
No, io
e qui
sono
ora che facciamo
una
storia di lancio non posso mettere il filtro.
Io non la faccio.
Ma ci sono le luci dall'alto, sembro malata.
Non mi interessa.
Non sono neanche truccata oggi.
Ci si assume la responsabilità e si dice al mondo:
va bene,
io oggi faccio schifo, voglio fare schifo, voglio questo privilegio.
Beh,
voglio
però
avere la possibilità di fare schifo oggi,
però
chi se ne frega.
Però ti faccio un esempio: io ho scelto, cioè nel senso, non è che sto, nel momento in cui faccio una storia la faccio perché realmente voglio esporre me stessa davanti a questa platea, lo faccio perché faccio questo lavoro, e per cui è necessario a un certo punto. Facciamo che inquadro solo te oggi.
guarda, sei, ti convincerò a farla con te presente, verrà una meraviglia, anche se oggi ti senti stanca.
Spollone scriveremo contro i filtri.
Io sono assolutamente, è una lotta, quelle sono la prima cosa proprio che deve essere combattuta.
Comunque è vero, poi generano anche molta dismorfofobia, nel senso che poi, certo, secondo me uno si abitua a vedere una, a parte il fatto che anche questa cosa è molto malata, del fatto che uno si abitua ad avere a che fare, cioè si guarda sempre se stesso e non guarda più i corpi degli altri. Questa l'ho comunque per esempio assistito da un ragionamento di Chiara Valerio in merito, perché siamo sempre più abituati a guardare noi stessi in continuazione, e dalle foto, dalle storie, dai social in sé, è molto poco invece andare a guardare gli altri, il corpo degli altri, in modo non giudicante ovviamente, come scoperta, ma poi pensiamo che il nostro corpo sia poi diverso da quello che è.
Hai visto come ho trasformato il tuo podcast in una cosa di divulgazione scientifica? Dovevamo parlare di sesso, penetrazioni anali e cose, e invece
comunque
qualcosa abbiamo detto,
e io posso sempre tirare in ballo la gif
che ti ho, l'ultima che ti ho mandato.
L'ultima gif che mi hai mandato, molto brutta.
Molto brutta.
Molto brutta.
Non la spiegherò neanche.
No, non la possiamo raccontare.
C'è una cosa dalla quale escono cose e un'altra persona
su cui finiscono
cose.
Comunque sembra veramente una molestia. Sì. Sì, tu che mandi queste gif.
Io sono...
perché
il giffatore matto.
Ma perché noi poi... cioè...
il giffatore dei parchetti.
Ecco, vorresti essere ricordato così.
Sì, mi piace, mi fa molto ridere.
Parchetti.
Ci sono degli amici che dicono: guarda, io ho solo le tue e faccio sempre delle gran belle figure. E io sono colleghi, quindi.
Beh, perché comunque c'è tutto questo mondo di... in ogni caso, in questo mondo in cui i rapporti sono in gran parte digitali, comunque ci si sente prevalentemente su WhatsApp, su Instagram, i meme. C'è una grande discussione proprio sociologica, antropologica sui meme, perché poi diventano veicoli di informazioni proprio che vengono trasmesse da generazione in generazione. Una cosa incredibile l'effetto dei meme sulla nostro cervello. Sembrano
purtroppo
delle
quello
cazzate.
Che studieranno gli storici,
sì, è vero, no, ma è vero, ma perché rappresentano dei conglomerati che con le immagini, con una semplice immagine che però viene codificata immediatamente, si imprime nella nostra memoria, ed è come se noi con quello trasmettessimo un'enorme quantità di dati senza comunicare, senza bisogno di parole, senza bisogno di spiegare, per cui effettivamente diventano veramente i nostri geroglifici in qualche modo.
No, ma lo sono.
E i nostri personali geroglifici, e di tanti altri come noi che siamo dei millennial, che poi ci siamo ritrovati all'interno.
Io sono
questo...
un boomer.
Sì,
okay. Io metto le virgole
dentro
e i punti.
Anch'io,
quando
senti,
scrivo. Non sempre, ma spesso.
Non quando scrivi a me comunque.
Esatto. Ma perché ti scrivo cose talmente brevi e poi vado con i geroglifici.
Esatto.
Che sono.
I geroglifici di questa generazione che si manda queste cose sconce orrende per ridere, in realtà. Nel nostro caso, poi non so se li usi anche...
No, dici se mi è capitato durante il sexting, no.
Ma se durante il sexting mandi quelle
sostituisco
cose...
sostituisco dei meme, le gif fate con me.
Comunque a un certo punto io, quando uscirà questa puntata, dovrò pubblicare sul mio profilo Instagram a un certo punto qualcosa. Dovrò
Chiara,
far vedere
salvalo,
qualcosa.
Salvalo.
Quindi lo salvo e poi vi chiederò anche di mandarci i peggiori. Quindi non ti riconosci come sex symbol.
Per niente.
E... però ti riconosci come oggetto sessuale?
Sì, non mi fa anche molto piacere, nel senso, è bello.
Non ti fa impressione che ci siano persone che non ti conoscono, che ti pensano?
In che modo?
Ad esempio a me fa impressione, vedi qua come si scontrano due narcisismi diversi, il tuo forse un po' più estremo.
No, sai che in realtà non ci ho mai pensato a questa cosa.
Allora,
ma
a me non
mi fa piacere.
A me non disturba in maniera particolare, però non mi fa neanche piacerissimo.
Però tesoro santo, fa parte anche questo di un'assunzione di responsabilità.
Madonna, ma oggi
che
proprio...
mi sembra che tu stia cercando di svicolare in tutti i modi.
Mi stai dando degli irresponsabili.
Assolutamente sì. Cioè, se uno mette determinate fotografie,
io ti ho dato degli
fattori
di parchetti, però
io
mi stai dando degli
irresponsabili. È normale.
No, ma infatti lo so.
Uno
infatti
rende
lo so, ma
determinate
certo,
cose
lo
normali.
So, però non mi fa, non è una cosa che mi fa impazzire, invece a te comunque fa piacere.
No, lo accetto. È come dire, se una persona può stare bene 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, massimo mezz'ora, spero, perché sennò diventa un bagno di sangue guardando le mie fotografie, ma io sono contento per lei.
Allora,
cioè qualsiasi cosa porti benessere, per me va bene, che sia estremo con gli ami dello squalo o che sia cercando le foto dei miei piedi su Wikifit.
Lo fanno? Ci sei su Wikifit?
Non ci sono, ma...
Ok, se qualcuno che ascolta può cortesemente mettere spollon su Wikifit, fatelo.
Dovrò metterli.
Metti, facciamo così, metti nei prossimi giorni qualche storia dove si vedono i piedi.
Bene.
E qualcuno...
Adesso mi sono fatto una bella casetta a Bracciano dove vivo, dove c'è una piscinella.
Ah, piscinella. Vedi, perfetto.
E prossimamente...
Vedi come nutriamo il mercato del sesso online comunque, involontariamente.
Meno normale, cioè... sempre, cioè, chiaramente...
Stiamo
sostituite
lì a dire...
le lettere.
No, però...
No, non ho detto mai no.
Dico... No, però è bello
non
il sesso
fisico. Non mettermi
in
bocca delle cose. Non ti ho chiesto di mettermi in bocca, perché non lo fare su richiesta. Mi fa piacere che tu rida.
Okay. Stiamo incentivando, abbiamo detto il sesso fisico, il sesso fisico, e poi anche noi facciamo parte di questo mondo di sesso digitale.
Ragazzi,
e non conosciamo, viviamo nel mondo,
qualsiasi cosa utilizzata con parsimonia, con intelligenza, va bene. Io ho scoperto che c'è un vibratore,
sì,
che si chiama Pierpipolo. E sono molto felice.
Sono felice di questa cosa.
Mi fa estremamente felice.
È molto piccolo.
È un vibratore
Pierpipolo
anale o vaginale, quindi... con telecomando. Cioè, è una cosa meravigliosa.
Vabbè, sarà. Ok, quelli con telecomando non è che si chiamano tutti Pierpipolo.
E questo sì, tra l'altro sto facendo una pubblicità
enorme
a società di Pierpipolo.
Date cortesemente le royalty.
No, mandatemi un paio. Facciamo due, quattro Pierpipoli, perché ho in mente una cena con degli amici, ognuno al telecomando di un altro. Mi farebbe veramente molto ridere.
Madonna, posso partecipare anch'io?
Guarda, se me ne mando Pierpipolos, mandatemi
mandateci
Pierpipoli e io faccio questa cena.
Bellissimo.
Ma te lo immagini mentre arriva il cameriere?
No,
allora
impazzendo.
Lei sì? Mi fa morire da... A me mi piacerebbe molto essere...
Mi hai dato l'idea del secolo, e comunque a questo punto la dobbiamo fare. Quindi mandateci Pierpipoli e buoni Pierpipoli a tutti. Possiamo chiudere,
certo,
così.
Ma guarda, ma possiamo andare anche avanti. Ma veda un po' lei.
Grazie Pierpipolo di essere stato con noi.
Piacere mio.
Ci sentiamo alla prossima puntata.
Piacere mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola. In redazione Valeria Dalcore. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauties love in tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.